Quante volte non è stato facile prendere delle decisioni, specialmente se sono decisioni importanti, in quanto molto spesso ci troviamo divisi da due opposti, sullo stesso argomento, sulla stessa decisione abbiamo a che fare con due realtà opposte, per cui dobbiamo prendere una via di mezzo, una decisione, tenendo conto entrambe le realtà con cui abbiamo a che fare, che stiamo esaminando. E questo può succedere praticamente tutti i giorni, per cose meno importanti, cose più importanti, decisioni fondamentali per la nostra vita. E la Bibbia, che è stata scritta per l'uomo, ci sono riportati spesso, anche se da una sola prima lettura, degli opposti, delle verità su uno stesso argomento che sembrano opposti, divergenti, quasi a contraddirsi, ma sappiamo che non è così, e questo lo vogliamo ribadire subito. Perché queste posizioni opposte sullo stesso argomento vanno approfondite, contestualizzate, riviste, esaminate, e ci si accorge che non sono opposti ma sono realtà complementari. A volte invece, approfondendo considerazioni che noi consideriamo opposte sullo stesso argomento, sembrano entrambe valide. E allora cosa facciamo? Come ci regolarizziamo? Come conciliare entrambe le cose? Come considerarle entrambe valide, queste verità, queste realtà? Si dice che la verità sta nel mezzo, ma è sempre così? È anche il titolo del messaggio che vediamo stamattina. Ma facciamo alcuni esempi di argomenti che da una prima lettura vediamo realtà esposte in un modo opposto. Ma prima voglio farvi una premessa: questi sono esempi che porterò, che se molti di noi già sappiamo, che non hanno nessuna contraddizione, ma l'impressione di chi legge per la prima volta questi versi, o magari per qualcuno che leggendo questi versi, tirandoli fuori dal contesto, vuole portare avanti una tesi secondo la quale dice che la Bibbia non è autorevole, la Bibbia si contraddice, la Bibbia non è la parola di Dio. Quindi attacca l'autenticità della Bibbia, e a costoro noi dobbiamo fare molta attenzione. Queste persone, ho letto, ho sentito che, vedi, la tua Bibbia dice questo, ci sono delle contraddizioni, ma sappiamo che non è così. Tra questi argomenti, prendo alcuni per esempio, abbiamo la salvezza. Scusate. Puoi andare avanti, Dario, per favore. Ok, ancora. Leggo alcuni passi. In Efesini, capitolo 1, versetto da 4 a 5, leggo io per voi, non lo prendete. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. E poi leggiamo in Giovanni 3,18: chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Cosa vediamo qui? Da una parte vediamo Dio che predestina colui che vuole salvare, quindi fa tutto lui, ha la sovranità completa, e dall'altra parte vediamo l'uomo che prende la sua posizione, che prende la sua decisione di credere o di non credere. Se crede è salvato, se non crede è già giudicato. So che avete già le vostre risposte, so che avete già approfondito, non vogliamo entrare in merito stamattina su questo, però da chi legge dice: ma qui ci sono delle contraddizioni, decide tutto Dio o c'è anche la responsabilità dell'uomo? Andiamo avanti. Il battesimo, ad esempio, o almeno, niente, non vuole parlare. Avanti, grazie Dario. Secondo punto, il battesimo. Quanto aspettare? Quanto aspettare dalla conversione al momento in cui il battezzando si cala nella vasca battesimale? Leggiamo anche qui due passi. Uno in Atti, capitolo 8, versetti 35 a 37. Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo, giunsero ad un luogo dove c'era dell'acqua. E l'eunuco disse, ecco dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore, è possibile. L'eunuco rispose, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Poi leggiamo in Galati, capitolo 5, verso 22, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Qui ci sono anche due realtà, ancora due realtà. La storia di Filippo, l'evangelista, che incontra il ministro etiope, l'eunuco, gli espone il piano di salvezza di Cristo Gesù, etiope, fa una professione di fede, accetta Gesù, vino dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? Quindi subito si battezza. E da un'altra parte vediamo il frutto dello Spirito. Ora, pur non essendo agronomi, sappiamo che ci sono dei tempi perché un frutto arriva a maturazione, qualche mese dal fiore fino a che il frutto è maturo. E poi la pianta deve crescere, non può essere piccola, ma deve essere una pianta adulta perché faccia il suo frutto. Quanto tempo ci vuole che questo si verifichi? Quanto tempo ci vuole che un nato di nuovo dimostri di essere tale con dei frutti? E quindi tocca aspettare. Ma l'etiope è stato battezzato subito. E ancora, la preghiera. Avanti. Leggiamo in Matteo 6, 7, 8. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere sauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che le chiediate. Questo è il Signore Gesù che parla. Poi Paolo in Filippesi 4,6, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Quindi, se da una parte Gesù sta dicendo non mi fate la lista della spesa, che tanto il Signore già sa ogni cosa, concentratevi su altro, qui Paolo dice ogni cosa portate in preghiera, ogni cosa. Non state lì a capire se è importante o non importante, ogni cosa. Sono argomenti che andrebbero approfonditi, come dicevo. Ancora, l'autorità. Romani 13, 1-2. Ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Poi leggo in Atti, capitolo 5, verso 29, ma Pietro e gli altri apostoli risposero, bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Paolo dice una cosa, sembra, e Pietro ne sta dicendo un'altra. E ci sono altri argomenti, la separazione e il divorzio, ad esempio, e così via. E sarebbe importante, visto anche che l'ho menzionati, sarebbe importante approfondirli tutti, quindi sfatare questi falsi miti delle contraddizioni. Non vi prometto niente, magari possiamo farlo magari nelle prossime volte. Ma c'è un argomento molto importante che io stamattina invece volevo approfondire. È l'argomento dell'operosità. Cioè il fare o il fermarsi dal fare qualcosa per Dio. Leggo in Ecclesiaste, capitolo 9, versetto 10. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Poiché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Poi leggiamo in Salmo 46, 10, fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. L'uomo è chiamato a fare o a non fare qualcosa. E tutta la Bibbia è piena di istruzioni, da Genesi all'Apocalisse, che l'uomo deve fare o astenersi dal fare qualcosa. Disposizioni precise, disposizioni più generiche, ma vediamo nel nostro manuale di vita, che la parola di Dio, quante volte viene stabilito cosa deve fare l'uomo o cosa non fare. Ma partiamo dall'inizio. Leggiamo in Genesi, capitolo 2, dai versi 4 e 6 leggeremo, e poi leggeremo il versetto 15. Quindi Genesi 2, da 4 a 6, così dice. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati, nel giorno che Dio il Signore fece la terra e i cieli. Non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché Dio il Signore non aveva fatto piovere sulla terra, e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo, ma un vapore saliva sulla terra e bagnava tutta la superficie del suolo. Leggo poi il verso 15. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Devo fare un'ulteriore premessa. Quello che dirò stamattina fa parte dell'insegnamento della parola di Dio, ovviamente, ma è anche frutto di opinioni personali maturate in questi quasi 30 anni che conosco il Signore, e quindi potreste non essere d'accordo con me, addirittura sentirvi offese. Non è questa la mia intenzione, perdonatevi fin da ora, ma il Signore ha messo nel mio cuore da diverse settimane quello che sto per dirvi, sperando che sia di edificazione per tutti. Poi se avete domande, alla fine del culto potete venire da me e parlarne. Torniamo al passo. Cosa notiamo qui? Innanzitutto che è prima della caduta del peccato, siamo ancora nel capitolo 2, giusto? E forse stiamo pensando che l'uomo ha cominciato a lavorare dopo la caduta, come una maledizione, no? Conosciamo tutti il passo dove l'uomo lavorerà col sudore della propria fronte. Leggiamolo. Prendiamo quindi Genesi, capitolo 3, versetti 17 e 19. Ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Invece l'uomo già lavorava la terra, no? Abbiamo letto prima, magari in maniera più light, e la custodiva, cioè ne aveva la responsabilità. Non doveva annaffiare perché non ce n'era bisogno, ma qualcosa faceva, ok? Quindi vediamo subito due responsabilità. Dio, il creatore, che aveva fatto tutto perfetto, tutto che funzionasse in un certo modo, e l'uomo che doveva soltanto fare la sua parte, coltivando la terra. E non sappiamo quanto fosse istruito in merito, magari stava facendo un training, un job, cioè stava imparando mentre stava lavorando. Ma non è questo il punto. Il punto è che possiamo farci una domanda. Se l'uomo non ci fosse stato nel giardino, sarebbe andato avanti lo stesso? Cioè il giardino sarebbe andato avanti lo stesso? Oggi diremo sicuramente sì. E faccio un'altra domanda più generica per quanto riguarda la Chiesa, in generale il Regno di Dio. Se l'uomo non facesse niente, non pregasse, non evangelizzasse, non tenesse e custodisse i locali di culto, non tagliasse l'erba, il Regno di Dio andrebbe avanti comunque? Qualcuno direbbe, pure meglio. Allora un'altra domanda, perché Dio si serve di noi? Quando ha miriadi di angeli pronti a servirlo senza dire né A né B, in un modo molto meglio del nostro, perché chiama l'uomo a svolgere delle mansioni? E vediamo queste mansioni che i credenti svolgono all'interno della Chiesa. Evangelizzazione, innanzitutto, Dio si è servito degli apostoli per portare il Vangelo. Conosciamo i profili dei vari apostoli. Ma leggiamo in Matteo, capitolo 28, versetto 19 e 20. Andate dunque, fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Conosciamo il grande mandato, ma riflettiamo che per evangelizzare tutti i popoli, come scritto, tocca camminare, eppure parecchio. C'è tanto da camminare, uscire dalle mura delle nostre chiese e andare fuori. Non aspettiamo che tutti i popoli di cui parla qui il Signore Gesù varchino quella soglia perché hanno visto che c'è una chiesa evangelica su internet o perché hanno letto l'insegna lì sulla strada. Siamo noi che dobbiamo uscire fuori e portarli dentro. Paolo diceva in Prima Corinzi, verso 9, capitolo 9, versetto 16, perché se evangelizzo non devo vantarmi, perché necessità me l'è imposta. E guai a me se non evangelizzo, necessità me ne imposta. E da chi? Sappiamo da chi. E soprattutto perché? Dio ha il suo creato per manifestarsi. E ancora oggi può apparire in qualsiasi momento con effetti speciali e potrebbe portare tutto il pianeta a convertirsi davanti a tutto questo, ma non lo fa. A chi ha dato il compito? A Paolo. a Paolo, ma anche a me e a te fare questo. Paolo si prende la responsabilità, neanche se dipendesse tutto da lui, da come dice, no? Che presunzione che diremmo, leggendo così, no? Ma Paolo forse qualcosa aveva capito, e forse aveva capito qual era la sua parte, aveva capito cosa andava fatto, tant'è che c'era scritto e ce l'ha fatto per vedere fino a noi oggi, di quello che va fatto, qual è la nostra parte. E noi che facciamo? Un'altra cosa che è chiamata a fare la Chiesa, i singoli credenti, è il servizio. Abbiamo appena avuto l'elezione di diaconi, e cosa facevano i diaconi? Qual era l'esigenza dei diaconi? Leggiamo in Atti capitolo 6, verso 1 a 6. In quei giorni, moltiplicandosi il numero di discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I dodici, convocata la moltitudine di discepoli, dissero: «Non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola». Questa proposta piacque a tutta la moltitudine ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Le Bibbie che abbiamo, le versioni che voi avete in cartaceo o anche in digitale, sono solite intitolare questo paragrafo con istituzione dei diaconi. Peccato che qui la parola diacono non compare. E allora? Beh, di fatto questi 7 uomini che sono stati scelti hanno le caratteristiche che poi ritroviamo come requisiti in Prima Timoteo, in Tito, quando Paolo dà disposizioni di come devono essere considerati eletti i diaconi e quindi i loro requisiti, e quindi svolgono le stesse funzioni. È giusto quindi associare questa cosa. Quindi, che era successo? C'era un problema di fondo da risolvere e toccava rimboccarsi le maniche, trovando tra di voi, è scritto, dei collaboratori. Non sappiamo la mole di lavoro che c'era da fare, non sappiamo quante persone dovevano essere servite, e quindi probabilmente costoro, questi diaconi, erano solo, fra virgolette, dei coordinatori. E quindi tutta la Chiesa era chiamata a servire. È un atteggiamento che notiamo nella nostra Chiesa, che quando ci si preparano le agodi, c'è sempre i soliti che preparano il primo, coloro che parecchiano i tavoli, coloro che sparecchiano, coloro che lavano, coloro che mettono a posto le sedie, li mettono fuori, e gli altri si adagiano un po' su questo. Pensano tanto ci sono gli altri designati a farlo. Tocca a loro. E chi l'ha deciso? Chi l'ha stabilito questo? Sono stati fatti dei gruppi su WhatsApp ad hoc per particolari servizi. Non ve la prendete, soltanto un esempio, ma è accalzante. Ed alcuni si sono sfilati, non sempre dando le loro motivazioni, giustificazioni. Non lo so, forse non hanno ritenuto opportuno, non hanno avuto possibilità di farlo, non lo so. Ultimamente sono stati fatti appelli e richieste sulla partecipazione di eventi o lavori da svolgere. Quanti hanno risposto? Ora molti di voi necessariamente staranno pensando, o hanno pensato allora, ma io non potevo, che ne sa Marcello? E che devo dire tutto ogni volta? Ovviamente né io né gli altri anziani dobbiamo, possiamo intervenire in ogni merito, in ogni problematica, con ogni questione. Però magari confidare, condividere i propri pesi, i propri impedimenti, perché si ha voglia di fare, ma non ci si riesce. Questo è importante. Questo è fondamentale per la crescita. Non fa finta di niente. Quando abbiamo fatto il retake, c'era qualcuno di noi che stava distribuendo volantini e Vangeli ai passanti, che guardavano quello che stavamo facendo, si complimentavano. Ed era bello poter dire chi eravamo e che cosa stavamo facendo. Queste sono benedizioni che perdiamo. Perché? Che peccato, diremmo. Andiamo avanti. Quando fermarsi allora? Ho parlato di gratificazione. Niente male, no? Se si opera per il Signore, giusto? Cosa può provocare di negativo, però, tutto questo? Io credo che ci sia soltanto una risposta. Orgoglio, principalmente. Ma anche presunzione nel dire quanto sono stato bravo, eh? Se non ci fossi stato io qui, si aspetto l'arti, siamo a posto. Attenzione, attenzione. Cioè, quando la gloria va a te e non a lui. Un altro motivo per cui ci dobbiamo fermare è quando non abbiamo una buona testimonianza, quando manchiamo di coerenza. Leggiamo in Geremia capitolo 6, versetto 20. Che mi importa dell'incenso che viene da Seba, della canna odorosa che viene dal paese lontano? I vostri olocausti non mi sono graditi, i vostri sacrifici non mi piacciono. Dio vuole che facciamo particolari cose in particolari momenti della nostra vita, se si verificano certi episodi. Quindi se siamo in una situazione di peccato, in altre parole, se dobbiamo mettere a posto la nostra posizione davanti a Dio o davanti a qualcun altro, dobbiamo fermarci in questo caso. Non possiamo andare avanti come se niente fosse, perché siamo incoerenti. E vi dirò che l'attivismo, in questo caso, l'attivismo non compensa il peccato. Ripeto, l'attivismo non compensa il peccato. Sono due cose diverse, distinte. Un terzo pericolo che può succedere è quando si pensa di avere tutto sotto controllo, no? Come se tutto dipendesse da noi. Non si tiene quindi conto della sovranità di Dio. Con questo non dico che non bisogna organizzare bene il proprio lavoro o un evento e magari cercare di prevedere eventuali imprevisti, no? Il famoso piano B, piano C, lo facciamo spesso con gli scout, ma anche nella propria vita. Qualsiasi cosa mettiamo davanti a Dio e pensiamo di avere tutto sotto controllo. Io dico che bisogna sottomettere sempre ogni cosa alla volontà di Dio, innanzitutto noi stessi. E questo è uno dei pericoli in cui io personalmente vado incontro. Mi capita, e vi chiedo di pregare per me, per questo, di avere la pretesa che le cose debbano andare in un certo modo. Allora, se si verifica uno o alcuni di questi inconvenienti, è il caso che ti fermi e cerchi il volto di Dio. E allora, come ci si ferma? Sicuramente non incrociando le braccia e non fare niente sperando che qualcosa succeda. Sicuramente la preghiera la fa da padrona. Chiedere a Dio saggezza, intelligenza, farci vedere dove stiamo sbagliando, trovare una soluzione con Lui, metterci davanti a Lui, non in discussione, davanti a Lui. Questo rapporto di instaurare intimamente con Dio, cercare la sua volontà in questo senso. Sicuramente parlarne con i fratelli può aiutare persone che hanno avuto più o meno la stessa esperienza o possono essere semplicemente di conforto. Andare a cercare la persona con cui magari ci troviamo meglio, no? Giusto? Con cui abbiamo più feeling. O magari degli anziani, perché no? E farci consigliare. Chiedere magari loro, coinvolgerli nei nostri problemi. Dire pregate per me, parliamone. Sicuramente non frequentare la chiesa non è la soluzione. Abbandonare la comune adunanza ci espone a tanti pericoli. Possiamo trovare fuori da qui altri che ci consigliano sullo stesso argomento, la stessa problematica. La voglia. Tutti sono pronti a dare soluzioni, tutti sono pronti a dire quello che va fatto e quello che non va fatto. Ma facciamo attenzione a chi ci rivolgiamo. Sicuramente può essere il caso di sospendere particolari ministeri o servizi. Proprio per quello che dicevo io, perché non siamo coerenti con quello che insegniamo, insegniamo anche in senso lato, cioè quindi quello che trasmettiamo in qualche modo. E se sospendiamo qualcosa che facciamo, di solito nella chiesa, un servizio, un ministero, è solo per avere un rapporto intimo con Dio, cercare, ricercare la sua volontà e poi ripartire, non rimanere fermi lì. Non per darci la pazza gioia, no, per ho bisogno di un momento di distrazione. Distrazione di chi? Da cosa? Per fare cosa? Rimaniamo ancorati alla parola di Dio. Leggiamo un esempio in Prima Corinzi, capitolo 7, versetti 5 e 6, celeberrimo brano sul matrimonio, non privatevi l'uno dell'altro se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi alla preghiera. E poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Ma questo dico per concessione, non per comando. Paolo qui parlava del matrimonio, eventuali difficoltà che possono esserci all'interno del matrimonio, ma è solo un esempio quello del matrimonio. Quindi provo a vedere che ci sono comunque delle condizioni da rispettare e un iter da seguire. Ok? Quindi c'è modo e modo di fermarsi. E se non faccio niente? Cioè, non mi espongo, non dico niente, non faccio niente, così almeno non faccio danni e non posso essere criticato. Ti dico subito che non lo puoi fare. Non ci inventiamo scuse. Non è nella tua nuova natura. Siamo stati salvati per servire. Non dovrebbe essere così, no? La Chiesa non è fatta di spettatori, faccio l'esempio dello stadio. La Chiesa è fatta di giocatori di squadra che si allenano per ottenere un certo risultato. Gli spettatori sono quelli del mondo che stanno sugli spalti, osservano, applaudono, fischiano, criticano, tutti allenatori sono, ma nessuno scende in campo a giocare. Rimangono lì. E tu da che parte dello stadio sei? Vuoi stare sugli spalti o vuoi scendere in campo? Magari stai in panchina. No, bene la panchina. Non puoi avere una posizione neutrale. Non puoi essere indifferente perché si incorre in grosso pericolo. Leggiamo quali sono i pericoli. In Giacomo 4, 17. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Anche contestualizzato questo verso, non perdi di significato, anche tirato fuori dal contesto, è esattamente quello che l'autore voleva dire. In senso più generico, ma anche più particolare. Quello di astenersi dal fare il bene, quando si ha la possibilità, la sapienza di poterlo fare, è peccato. Un altro pericolo lo troviamo spiegato sempre da Paolo, sempre, e l'abbiamo visto alcune settimane fa negli studi nelle case, no? Nella lettera ai Romani. Al capitolo 6, versetto 12 e 13, leggiamo: non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per obbedire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Paolo insiste molto sul pericolo in cui incorre il nato di nuovo quotidianamente, praticamente. Abbiamo qui la possibilità di scegliere di prestare i nostri membri, le nostre braccia, le nostre possibilità, le nostre gambe, il nostro essere a strumenti di giustizia. Se non lo facciamo, necessariamente sono strumenti di peccato e qui non c'è via di mezzo. Posso avere un bicchiere d'acqua per favore? E mi avvio alla conclusione. E così, parlando proprio di via di mezzo, siamo partiti da questa domanda: ci sono vie di mezzo? Dobbiamo considerare una cosa al suo opposto? Come dobbiamo fare? E in questo argomento del fare c'è una via di mezzo? Come per ogni altra cosa, dobbiamo chiedere saggezza a Dio e sperimentare questa saggezza, perché poi possiamo crescere spiritualmente. Questa è la formula, e non è una formula magica. Gli soggetti di preghiera del martedì, qualcuno, più di uno, è solito chiedere preghiere per il risveglio di questa Chiesa e per la crescita spirituale. Giusto, giustissimo. Ma come ve l'immaginate il risveglio? Come deve accadere? Leggendo qualche libro, magari vi è capitato, testimonianze, esperienze, biografie del passato, di diverse chiese, passato più passato e meno passato, che sono cresciute esponenzialmente in seguito a un evento particolare. Mi viene in mente adesso l'Albania, ma è solo un esempio. Un evento che magari non sempre è intellegibile, non sempre riusciamo a distinguere, potrebbe essere un evento politico, un evento di una persona che viene lì, un missionario, una missione, può essere qualsiasi cosa, quello che Dio ha stabilito. Ma come vi immaginate che debba succedere a Dragona? Qui, come dovrebbe succedere questo risveglio? Che cosa aspettiamo che succeda? Come la, no, nelle fiabe c'è la fanciulla che aspetta il principe azzurro, magari c'è tanti pretendenti che vanno bene, sono meglio del principe azzurro, hanno altre caratteristiche di cui ha bisogno la fanciulla, ma lei aspetta il principe azzurro. E magari sta solo succedendo, solo che non ce ne accorgiamo. Sta succedendo nella nostra vita, sta succedendo nella vita di questa Chiesa e non ce ne rendiamo conto. Non riusciamo a carpire quelli che sono quegli insegnamenti, quegli input, quegli stimoli che Dio sta dando in questo momento, perché siamo distratti da altre cose. O ci siamo fatti altri quadri. Siamo distratti. Sta succedendo, ma non ce ne rendiamo conto. Vi racconto la storia del signor Furio Pedante. Furio Pedante è un assicurato dell'ACI. Ha sottoscritto un contratto per assistenza stradale con l'ACI. Quindi monta sulla sua macchina, fa un viaggio, va in autostrada, buca una gomma. Si accosta, guarda intorno, dov'è la colonnina dell'SOS, quella gialla, arancione, no? Avete presente? Si guarda intorno, va lì e fa la sua segnalazione e aspetta. Dopo mezz'ora arriva un carattrezzi. Si accosta, salve, lei ha fatto la segnalazione? E il signor Furio si guarda il camion e vede un'altra scritta, Dragona Assistance. Ma lei non è ACI? No, non sono ACI, però ho avuto la segnalazione centrale. No, io aspetto ACI, no, non voglio essere soccorso a nessun altro. Ho capito, ma è lei che ha bisogno, no? No, sì, ma che ne so chi è lei, scusa, si presenta. E che ne so che si sta approfittando, poi mi fa pagare. No, non deve pagare niente, guardi, devo solo eventualmente firmare questa ricevuta. No, non firmo niente perché dopo so come vanno queste cose, poi arrivano a casa le fatture. No, vada, grazie, vada. E così via. Dopo mezz'ora, un'ora, passa un altro carattrezzi, questa volta la Pinco Palla Security, soccorso, e si ferma. Salve, ho avuto questa segnalazione, lei ha bisogno, guarda il camion, Pinco Pallo, soccorso, e chi sei? Cioè, guardi, mi hanno mandato la segnalazione, no, io aspetto l'ACI, guarda, sono tesserato, guarda, ha fatto il contratto, quindi aspetto ACI, ACI mi deve soccorso, ho pagato, quindi è stato soccorso. Ma veramente lei sta in difficoltà, no, non voglio prendere, no, niente, vada. E così anche il terzo, il tal Dedali. Ormai si fa buio e il signor Furio comincia a preoccuparsi. In quel momento si accosta uno con la macchina, un normale guidatore, automobilista, e vede che sta in difficoltà. Ma che è successo? Posso essere utile? Guardi, io sto aspettando il soccorso dell'ACI, però non si fanno vivi. Ma qual è il problema? Niente, ho bucato una gomma. Non può cambiare lei. No, per principio. Io aspetto l'assistenza. Ma ce l'ha la ruota di scorta? Sì, ma non è questo il punto. Facciamo una cosa. Io le do una mano a cambiare la gomma, va bene? Lei riparte, domattina si attacca al telefono con l'ACI e espone il reclamo. Vabbè, va. Grazie comunque. Si figuri, insomma. Così il signor Pedante parte. Il giorno dopo alza il telefono, pronto ACI, e risponde, sì, mi dica, io devo fare un reclamo perché ieri ho fatto una segnalazione e non sono stato soccorso. Ma mi dica, come ha detto che si chiama? Furio Pedante. Ah, Pedante. Sì, infatti ci risulta una segnalazione, ma abbiamo mandato al soccorso. Come le manda al soccorso? Sì, gli abbiamo mandato. Guardi, sono. Sì, tre volte. Lei sistematicamente ha rifiutato tutte e tre. Ma non eravate voi? No, non eravate voi. Era la Pinco Pallo Soccorsi, era Dragon Assistance, tal Dedali. Vabbè, ma non eravate voi. Ah sì, aspetta, allora le spiego. Guardi che noi possiamo avvalerci di altri partner per prestare soccorso. E non ci presentiamo noi. Sì, guardi che se avesse letto il contratto d'assistenza che lei ha firmato, si sarebbe accorto di questo. Bisogna fare attenzione quando si scrive, quando si legge soprattutto questi contratti. Se avesse fosse stato un po' più attento, sarebbe stato soccorso, nel modo che eravamo pattuito. Ecco, questa è una semplice storia inventata chiaramente, però a volte noi facciamo così. Nel Signore. Noi aspettiamo chissà che cosa che succede, poi il Signore interviene nella nostra vita ma non riusciamo a capirlo. Perché non riusciamo a capirlo? Perché noi pensiamo che le cose devono andare in un certo modo. Siamo convinti di questo, ma non studiamo la parola di Dio e non vediamo come il Signore è intervenuto nei vari uomini di Dio della storia. Ha parlato attraverso un asino, ha parlato attraverso un pruno ardente, attraverso altre situazioni, circostanze. Dio ha parlato, soprattutto ha parlato attraverso la sua parola, quindi basta, tra virgolette, basta dare retta a quello che leggiamo e farlo nostro. E per quanto riguarda la crescita spirituale, che magari è qualcosa che viene progressivamente, no? E come si fa? Anche qui è necessario che facciamo la nostra parte. E qual è la nostra parte se non sperimentiamo il regno di Dio? Se non mettiamo in pratica quello che impariamo, come facciamo a sapere qual è la volontà di Dio? In poche parole. E se dico sperimentare volontà di Dio, che cosa viene in mente dalla parola di Dio? Bravi, lo so che l'avete pensato, quindi lo leggiamo insieme. Romani, capitolo 12, versetti 1 e 2. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo modo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Questa chiesa locale di Dragona dà modo di fare questo tipo di esperienza di cui parla Paolo. Per cui, quando si fanno degli appelli o delle richieste di servizio per qualche evento, per qualche necessità della Chiesa, ricordati questo passo. Quando viene scritto su un gruppo di WhatsApp, per lo stesso motivo, ricordati questo passo. Se vuoi sapere qual è la via di mezzo tra il fare e il non fare e fermarti, ricordati questo passo. Vogliamo pregare. Signore, quanto abbiamo da imparare da te, quanto ancora dobbiamo essere istruiti dalla tua parola, dall'esperienza che facciamo, da quello che dovremmo fare, per cui dobbiamo essere attenti quando tu ci chiami, quando abbiamo l'opportunità di crescere, quando abbiamo l'opportunità di conoscere te e come tu intervieni nella nostra vita. Dacci modo di farlo da soli, come comunità, così come tu ci hai chiamati a farlo. E chiamati i tuoi apostoli a svolgere un lavoro ben particolare, e noi vogliamo essere attenti a svolgere il nostro. Così aiutaci, Signore, a volte non è sempre facile, a volte dobbiamo lottare contro i nostri impedimenti, la nostra pigrizia, il nostro modo di pensare, che a te non va bene. Così grazie per questa opportunità che ci dai di conoscere. E tu sei pronto, Signore, a istruirci, e altrettanto dovremmo essere noi pronti ad imparare da te. Dacci modo di farlo, dacci gli strumenti, Signore, vogliamo essere pronti, predisposti a crescere in questa direzione. Nel nome di Gesù. Amen.